benvenuti a tutti all'Oracolo di Napoleone. Giusto un paio di cose come breve presentazione di cosa sarà, soprattutto da cosa è nata. Ma prima di questa presentazione vorrei ringraziare anzitutto Mariano per aver accettato l'invito. Mariano lo conosco virtualmente da molto tempo, è stato uno dei pionieri di un certo tipo di studi, d'approccio a una realtà vagamente rubricabile come misterica in Italia. Io ricordo, avevo 20 anni e già Mariano, che più o meno siamo coetanei, aveva un sito sul Santo Graal che leggevo con grande piacere e avidità nei primi tempi appunto di internet in Italia. Poi l'ho seguito costantemente con la sua attività al CICAP, la sua recente collaborazione con Wu Ming in relazione al romanzo L'Armata dei Sonnambuli, fino a che in qualche modo i nostri percorsi non si sono incrociati. Io lavoravo in qualche modo sugli stessi anni, anche se da un altro punto di vista, quello della storia letteraria, sostanzialmente lo studio del romanticismo e delle sue, diciamo per così dire, nebulose origini e del rapporto fra scienza e letteratura in questa età. E quindi sono particolarmente contento e lo ringrazio del fatto che abbia accettato il mio invito. L'altra persona che devo ringraziare è Valentina La Rocca e la libreria Cascianelli per aver deciso di ospitare questo evento in una cornice che definire perfetta è limitativo per molti versi, e inoltre tra l'altro una cornice che non può a me, feticista ad un certo tipo di sottocultura televisivo-cinematografica, non procurare una serie di brividi esteticamente molto validi, cioè il fatto di segnare letteratura e romanticismo in Gran Bretagna e di ritrovarmi a Roma in un posto corredato da parafernalia o culti d'ogni genere non può non farmi temere o sperare che da un momento all'altro compaia Carla Gravina in abito ottocentesco e annunciandomi dove è possibile trovare e reperire il segno del comando. Al di là di questo, al di là di questi ringraziamenti, dunque, l'evento L'Oracolo di Napoleone. L'Oracolo di Napoleone è un, Mariano spiegherà meglio di me, è qualcosa che è direttamente connesso al suo ultimo libro, La magia dei libri, che è appena uscito, si trova in libreria da pochissimi giorni. Il punto da cui siamo partiti è un anno chiave, il 1816. Perché anno chiave? Perché il 1816 è il dopo, è l'anno dopo la battaglia. La battaglia per eccellenza, la battaglia di Waterloo. Il momento in cui, benché il congresso di Vienna abbia deciso che tutto deve tornare indietro, come se 26 anni della storia europea non avessero avuto luogo, in qualche modo è presente nella coscienza collettiva l'idea che una frattura si è aperta, che un confine è stato varcato e indietro non si può tornare. In quell'anno, nel 1815, Napoleone viene sconfitto a Waterloo e poi viene portato in esilio sull'isola di Sant'Elena. In quel momento Napoleone entra nel mito, nella stessa Inghilterra, che pure lo aveva sconfitto. La vendita dei busti di Napoleone si moltiplicano pubblicazioni di opere relative a lui, finte, vere, memoriali di Sant'Elena, contro memoriali di Sant'Elena. E il tutto si intreccia, quello che è più interessante, a un immaginario composito, un immaginario fluido, un immaginario per certi versi apocalittico. Il 1816, forse lo sapete, forse no, è noto come l'anno senza estate. Un anno caratterizzato da una particolare inclemenza atmosferica, un anno particolarmente freddo, cose dovute probabilmente all'esplosione l'anno prima del vulcano Tambora in Indonesia. Ovviamente questo all'epoca non potevano saperlo, e quindi comincia a diffondersi nei primi mesi del 1816 una profezia secondo la quale un frammento del sole starebbe per staccarsi e cadere sulla terra, e il pianeta intero piomberà nelle tenebre. Ora, ovviamente noi sappiamo perché questa profezia si diffonde, noi sappiamo il perché delle mutate condizioni climatiche di quell'anno, sappiamo che i tramonti quell'anno erano resi più vividi dalle ceneri vulcaniche disperse nell'atmosfera, e li vediamo nei dipinti di Turner. Loro però non lo sapevano. Ed è particolarmente interessante come questa diceria prenda forma in un'area d'Europa, fra l'Alsazia, le Fiandre, Parigi, che era stata l'area d'Europa interessata dalla campagna dei 100 giorni, del fulmineo ritorno di Napoleone prima della sua sconfitta definitiva a Waterloo. Ecco, quello che io trovo interessante è che Napoleone, che dopo aver raccolto l'eredità di Alessandro, aver raccolto l'eredità di Cesare, si era rappresentato come un sole. L'iconografia imperiale vedeva Napoleone sul suo carro imperiale come una sorta di Apollo che guida il carro del sole, istantaneamente è diventato fetonte, istantaneamente è riprecipitato al suolo e come lui il sole apparentemente sta per cadere. Il 1816 è un anno in cui confliggono modernità e tradizione, è un anno in cui in una villa sul lago di Ginevra i coniugi Shelley, Byron e il medico di Byron, John Polidori, decidono di scrivere ciascuno una storia di fantasmi, ne verranno fuori il Frankenstein di Mary Shelley e ne verrà fuori il vampiro di Polidori, cioè i capostipiti della fantascienza e dell'horror contemporanei rispettivamente. È l'anno in cui Benjamin Constant pubblica Adolphe, è l'anno in cui Goethe pubblica Il viaggio in Italia, è l'anno in cui Coleridge pubblica Kublai Khan e Christabel. È l'anno in cui in Italia prende l'avvio la polemica classico-romantica, è un anno insomma in cui all'immobilismo politico fa da contrappunto un fervore intellettuale particolarmente fecondo. E in questo fervore intellettuale particolarmente fecondo si inserisce anche una mescolanza di scienza e di occultismo, di tradizione e di modernità, di museificazione per certi versi e di resistenza a quella museificazione. La campagna d'Egitto napoleonica aveva cartografato il paese, al tempo stesso aveva provocato un fiorire di stampe, di pubblicazioni dedicate ai misteri egizi. Nei musei vengono esibite le mummie, però al tempo stesso comincia a diffondersi l'idea che quelle mummie possano in certo qual modo rianimarsi. Le fantasmagorie, gli spettacoli di fantasmagoria che si promettono dall'esterno come spettacoli scientifici, didattici addirittura, per insegnare che gli dèi che gli antichi vedevano altro non erano che prodotto di complesse macchinazioni dei sacerdoti, quindi spettacoli in fin dei conti anche laici, educativi, pedagogici, e in realtà però poi la gente ci va per essere spaventata. Ecco, su questo confine fra meraviglia e disinganno, fra illusione e disincanto, noi vorremmo muoverci stasera. Io penso che perché questo è in qualche modo un tema urgente anche per noi, in un'epoca che per certi versi è assetata di meraviglia. In questo senso io ho trovato interessante poter discutere con Mariano avanti di queste questioni e cercare dei rapporti per così dire inediti fra la critica letteraria, che poi sarebbe il campo in cui mi muovo io, la storia dell'illusionismo e la pratica stessa dell'illusionismo, che poi è il campo in cui si muove Mariano. Io spero che questo sia l'inizio di qualcosa di molto interessante per tutti. In ultima analisi vorrei fare ancora due ringraziamenti. Il primo all'Università di Warwick, all'Institute of Advanced Study dell'Università di Warwick, dove insegno, per aver contribuito all'organizzazione e al finanziamento dell'evento di stasera. Sono stati veramente gentili da questo punto di vista. E infine vorrei ringraziare voi per essere qua e per aver deciso di partecipare a questo punto. Io non me la sento che chiamarlo gioco nel senso più bello e produttivo del termine. Grazie a tutti.